amici, bentrovati. Buonasera Paola.
Buonasera a tutti.
Allora, ho delle idee che vorrei portare avanti. Sto facendo un lavoro. Sto facendo un lavoro importante, non vi dico cosa, ma sono nuovamente al lavoro, non è un libro. Però sto facendo un lavoro importante. Probabilmente, mentre venivamo in qua, io stavo raccontando a Paola un sogno. Un sogno che ho fatto. Un sogno strano, ma mica tanto. Perché a volte capita di fare dei sogni. Ti ricordi, Paola, quando ti raccontavo che sognavo Papa Wojtyła che andava a spasso con lui?
Sì.
Mi ricordo una volta che l'ho sognato che lui era seduto, era vestito tutto di giallo, con l'abito di seta gialla, boh, come quando devono officiare in chiesa, non so quando si mette il giallo, non lo so. E lui era seduto, io ero seduta per terra e avevo la testa all'altezza delle sue ginocchia. Che bello questo sogno, me lo ricordo sempre, l'ho fatto tanto tempo fa, ma lui era ancora in vita. Non significa che sono andata a trovare in astrale Papa Wojtyła, no, probabilmente in astrale avrò avuto qualche strano contatto con qualcuno. Questo è qualcosa che accade molto spesso, ma a moltissimi di noi, a moltissimi di voi, intendo dire, è una cosa che accade molto spesso e capita molto spesso di sognare, di dialogare con un personaggio molto importante, ma vabbè, il Papa, a me è capitato di fare quel sogno, però magari puoi sognare, a volte sognavo Agnelli, Berlusconi, non è che io vada pazza per lui particolarmente, beh, forse all'inizio quando ha cominciato, sì, come tutti noi, dai, quando ha cominciato.
Io no, scusi, ma no, non quando... mi è mai piaciuto.
Beh, che t'ha già detto, tutti, tutti facciamo degli errori. Io all'inizio mi piaceva molto, all'inizio proprio quando ancora non si sapeva cosa sarebbe stato Forza Italia, mi piaceva molto. Poi strada facendo, sai, più vedi le cose da vicino meno sono belle, così diceva la moglie di Richard Gere.
Ah sì? Ah beh, se lo dice lei.
No, per questo scherzosamente, tutti sanno che io non mi occupo di politica,
certo.
Non sto né a destra né a sinistra, al centro, a sud, ovest, io sto per l'umanità, tutta intera, da qualunque parte, il cuore dell'umanità è uno solo, e i bisogni dell'umanità sono sempre gli stessi: pace, serenità, spazio dove vivere, affetto, sentirsi amati, sentirsi protetti, sapere dove andare a dormire, dove andare a mangiare, che cosa fare, insomma, questa è l'umanità, i bisogni sono uguali sotto tutte le latitudini. E appunto Paola, che strada facendo ha imparato a interpretare le cose, le raccontavo il sogno strano che ho fatto un paio di notti fa. Ho sognato che stavo dialogando con qualcuno, tipo un pittore o con qualcuno che stava organizzando una mostra di quadri, e quest'uomo mi faceva vedere delle fotografie di quadri, come se lui questi quadri li avesse negli Stati Uniti o una mostra fosse da fare lontano, boh, che ne so. A un certo punto arriva un signore, si siede e lui mi presenta a questo signore e dice: Giuditta Dembeck. E questo signore, che si è seduto, mi guarda, mi fa uno strano sorriso, come dire: sì sì, ti conosco. E io gli faccio un sorriso, vabbè, di gente che mi conosce ne trovo molto spesso, però capivo che non era una persona qualunque. E lui mi dice: Matus. Io lo guardo bene, gli faccio: Matus? Sì, Matus. E ridevamo, cioè ci facevamo quegli strani sorrisi, sai, quando tu vuoi dire una cosa a un altro ma non vuoi scoprirti e l'altro vuole dirti: sì, ho capito che hai capito, ma non posso dirti che ho capito. Ecco, una cosa così, cioè, come Matus? Sì. Quel Matus? Sì. Juan Matus? Sì. Juan Matus? Don Juan Matus? Sì, 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 mi faceva lui, sempre ridendo. Il tizio che avevo a fianco, quello che mi mostrava i suoi quadri, le immagini dei suoi quadri, non mi diceva niente, seguiva questo dialogo un po' distrattamente, anche perché lui era perso a contemplare la bellezza dei suoi quadri, e forse neanche lui si rendeva conto chi c'era dall'altra parte. È come se questo Matus si presentasse come un gallerista che lo aiutava a organizzare questa mostra. E ricordo comunque questo dialogo, queste cose che ci siamo, ma non è, no, non le ricordo le cose che ci siamo detti. So che lui mi ha detto delle cose.
Se posso dire una cosa, quando lei è in procinto di fare qualche cosa di nuovo, di solito ho notato che spesso si aprono queste finestre, queste porte. Magari probabilmente le stanno dando un certo tipo di istruzione, perché lei poi lo divulghi, come è il suo compito fare, quindi anche noi ne possiamo...
Ma può darsi, Paola, perché il tipo di là, quello che era seduto alla mia destra, mi faceva vedere le immagini dei suoi quadri. Ed erano quadri non comuni, comunque. Erano quadri non
quindi
comuni.
Quindi deve essere qualcosa magari associato a delle immagini o dei colori.
Ti creano delle immagini mentali, quello che sto facendo io. Il lavoro che sto facendo io. E poi Don Juan, ma tu Don Juan di Castaneda,
sì,
Don Juan. Che tutti, vabbè, magari tu lo conosci, ma non ci ho pensato, i nostri amici all'ascolto. E per farsi riconoscere meglio, Don Juan ha tirato fuori una specie di pipa, ma che non era una pipa, era di quel legno leggerissimo, quel legno di balsa dipinto con colori leggeri, che sembrava una pipa, che c'era una farfalla sopra, e lui faceva ruotare tra le dita il bastoncino su cui c'era questa farfalla, e io guardavo questi colori che ruotavano. Infatti Paolo era molto basato sul colore, adesso che mi sto soffermando su questo, le immagini di colore che mi faceva vedere il pittore a destra e questa strana farfalla pipa, che assolutamente non era una pipa perché non si poteva fumare, che mi faceva vedere sorridendo Don Juan. E io sapevo che lui mi stava facendo un segnale, un segno di potere. Mm-hmm. Sai che nei libri di Castaneda si parla spesso del passo del potere, del gesto di potere, della parola di potere. Ecco, lui mi stava facendo vedere un segno di potere. Sta di fatto che quando comincio a fare qualcosa, effettivamente, prima sto malissimo, proprio male, come se fossi passata, non lo so, sotto un ferro da stiro gigante. E poi lentamente, questo dal punto di vista fisico, no? Perché la mente rimane sempre lucida comunque, e poi lentamente mi tiro su. E in effetti, contemporaneamente a te che stavi male, poverina, dopo, un paio di giorni dopo, ho cominciato a star male io mentre ero su, che i ragazzi erano via. Adesso sono resuscitata, perché dipende sempre dai milligrammi di antidolorifico che mandi giù. E però ho cominciato a scrivere, sì, ho cominciato a scrivere delle cose che mi piacciono. Allora, dovrei riprendere un discorso sugli angeli che ho cominciato molto, molto, molto tempo fa. Nel 93 ho cominciato a scrivere. Ho cominciato nel 93, ma io ricordo nell'83-84 le prime conferenze che ho cominciato a tenere sugli angeli e le prime trasmissioni. Ho impiegato 10 anni da quando ho cominciato a parlarne a quando ho cominciato a scrivere. E tante volte volevo cominciare a scrivere il libro sugli angeli, perché io non prendo appunti. Dopo tante conferenze, dopo tante trasmissioni, ho detto, ma sarà ora che mi decida a farlo. E una sola volta ho preso appunti, li ho persi in blocco. Quando avevo deciso di cominciare a scrivere, li ho persi tutti in blocco, non c'era verso. Ho detto, vabbè, non è ancora ora. Quando poi ho cominciato, in un'estate, tutto di fila, in un modo ininterrotto come un fiume, è venuto giù non solo tutto quanto avevo in mente, che avevo immagazzinato in tutti quegli anni, ma c'è stata una sorta di espansione di coscienza che mi ha permesso di scrivere molto più di quello che sapevo. Cioè, attenzione, non è che io ricevo messaggi o che scrivo sotto dettatura, niente di tutto questo, però quando sono sotto pressione, perché sono veramente sotto pressione sia dal punto di vista fisico che spirituale che emotivo, mi accade qualcosa di molto strano e molto bello, mi si espande in qualche modo la capacità di percepire determinate cose. Probabilmente, giustamente come hai afferrato tu, io non c'ero arrivata. Probabilmente in qualche modo, forse in astrale, arrivano le cose, ma come arrivano a tutti? Arrivano ai pittori, arrivano ai poeti, arrivano ai musicisti, arrivano ai matematici, ai fisici, agli insegnanti, ai cuochi, ai sarti. Tutta la creatività si estrinseca, uso una parola del mio vecchio amico, tutta la creatività si estrinseca nella nostra, si manifesta, diciamo così, usando un termine più moderno, si manifesta nella vita quotidiana, però le fonti, le radici della creatività nascono dall'ispirazione che noi otteniamo durante, riceviamo senza esserne consapevoli sul piano astrale. Il bello è che molto spesso questa espansione di coscienza o questa, passatemi il termine, illuminazione, ma sto usando a sproposito questo termine, chiamiamola ispirazione, questa ispirazione arriva senza che la si vada a cercare. Perché se tu ti rompi la testa perché devi fare un quadro a tutti i costi e devi farlo misura 50x70 con 6 colori, puoi romperti la testa quanto vuoi, non esce niente. Poi magari stai pensando a tutt'altro ed ecco che questo prende forma nella tua mente e devi fermarlo perché ce l'hai lì, ce l'hai chiaro in mente. Ce l'hai chiaro in mente e in qualche modo lo devi mettere giù. E fino a quando non l'hai messo giù, quello rimane nella tua mente in tutti i dettagli. Paola, potrei avere un attimo soltanto di stacco?
Certo.
Allora, dicevo che quasi sempre l'ispirazione arriva senza che la si cerchi. Ovviamente l'ispirazione su un certo campo, su un certo argomento, viene data a qualcuno che studia quel determinato argomento. Ad esempio, è inutile che a un violinista vai a portare l'ispirazione su un teorema geometrico. Il violinista riceverà questa intuizione fastidiosa, non riesce a comprendere di che si tratta, non riesce a tradurla in musica e lascia perdere. Per cui al violinista tu andrai a suggerire, tu andrai, i Deva, le creature angeliche che custodiscono i regni della musica, si avvicineranno al violinista, al musicista, al compositore E mentre lui magari è distratto, e quindi se sei distratto è perché la tua mente è sgombra, perché se stai pensando a qualcosa la tua mente è ingombra, ai macigni, alle masserizie ammucchiate nei canali, no? Mentre se stai distratto, se stai guardando un tramonto, se stai pensando ad altro, se stai dormendo, se stai sognando, se stai facendo meditazione, in un momento in cui trovano il canale libero, la mente libera, disponibile, gli fanno scivolare con dolcezza un suono, stiamo parlando del musicista, gli fanno scivolare un suono o un'immagine. Questo suono, i suoni dei piani astrali, non sono i suoni che conosciamo noi. Ne ha parlato molto bene Hodgson in un suo libro Il Regno degli Dei, quando parlava del dialogo tra due angeli, tra due creature angeliche. Hodgson, che era un veggente e che aveva avuto una grandissima espansione di coscienza, aveva avuto questo dono, lui aveva già la veggenza naturale e poi aveva ricevuto questo dono, questa espansione di coscienza, in qualche modo gli erano stati dilatati i canali perché lui potesse vedere delle cose e raccontarle, perché i libri di Hodgson sono conosciuti in tutto il mondo e lo saranno ancora tra un secolo, perché quello che ha visto lui e ha messo sulla carta avrà tempo e spazio ancora per secoli per essere divulgato. Hodgson raccontava del dialogo a cui lui ha assistito, lui era in un giardino, lui vedeva i deva della natura, assisteva a questo dialogo tra queste due creature bellissime. Le loro parole non erano parole come le nostre, erano forme di luce. Erano forme di luce in movimento, erano colori diversi in movimento che assumevano forme particolari. Uno lanciava questa forma all'altro e l'altro rispondeva con una forma diversa. Questo era il tipo di dialogo. Ma le forme che possono scambiarsi queste creature sono di una qualità elevatissima rispetto a quelle che possono dare a noi. Se loro si scambiavano una forma grande come una sfera del diametro di 2 metri, ad esempio, loro erano in grado di assorbire questo tipo di forme, suono, colore, movimento, idea, immagine, energia, progetto, capite, tutto insieme. Tra di loro erano in grado di assorbirlo perché hanno una levatura spirituale ed evolutiva altissima rispetto a noi. Se invece devono comunicare un concetto alle creature umane, da questa sfera di 2 metri di diametro, passatemi il termine, io sto cercando di tradurre questo in parole semplici, agli umani si dà una parte di questa sfera grande come una capocchia di spillo.
Sì, forse è una questione di ampiezza, di percezione.
È come se una capocchia di spillo, una cosa più piccola di un chicco di riso, ti colpisse al centro della fronte, ti esplode dentro, e in quel momento in cui questa forma ti penetra nella mente, non a livello fisico, ovviamente, questa forma che per noi è infinitesimale, cioè per noi è immensa, ma per quelle creature è infinitesimale. Questa piccola puntura come di spillo, questa piccolissima scintilla di luce penetra nella mente degli umani e porta l'idea. L'idea viene assunta in tutta la sua globalità. Quando dice ho avuto l'illuminazione, ho risolto il problema, mi si è accesa la lampadina, come diceva Walt Disney, Eta Beta, che si accende Archimede. La lampadina, Archimede. Archimede si accende la lampadina, perché in effetti questa piccola scintilla che viene data agli umani, una volta che ha superato la barriera più profonda, esplode dentro, proprio esplode in una immensa sfera di luce, e in quell'attimo in cui ti esplode nella mente questa piccolissima parte che ti hanno dato, tu vedi il progetto globale finito, ma non solo il progetto terreno. Nel momento in cui questa luce ti penetra dentro, vedi un percepisci, perché non si tratta di vedere, percepisci qualcosa di molto molto superiore. Quando l'artista vede, parliamo di un pittore in questo caso, quando l'artista vede una certa immagine di bellezza sui piani astrali, vede un'immagine meravigliosa che gli sarà molto 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 difficile tradurre in termini reali nei regni della materia. Lui ha questa immagine bellissima che ha visto, e però quando lo dovrà tradurre sulla carta si troverà davanti a un sacco di problemi, perché quei colori che ha visto sul piano astrale non esistono nel regno fisico.
Ma scusi, le devo chiedere una cosa a questo punto: è la mente che è una barriera o proprio, vabbè, certo,
il piano fisico?
Noi sicuramente, la mente sprofondata nel piano fisico è limitata.
Quando ti dicevo superano la barriera più grande, la barriera della mente. L'intuizione, la scintilla, l'illuminazione, la lampadina ti prende all'improvviso, ma quando sei distratto, quando tu non stai pensando a quello,
sì va oltre,
tu stai pensando a qualcos'altro, magari a un altro problema, e quello l'hai accantonato, all'improvviso tac, ecco, ho trovato la soluzione. In quel momento la tua mente era permeabile, cioè si poteva superare. Non c'erano i calcinacci in mezzo, no? Dei nostri pensieri, le preoccupazioni, ma io farei così, ma quest'altro, queste sono barriere. In quel momento la tua mente era sgombra per molti motivi diversi: o stavi pensando ad altro, o sei distratto da una serie di altre cose, e allora in quel momento quella scintilla, che di solito è tenuta indietro dalle barriere della mente, perché la mente è veramente altro che la diga di Aswan. La mente è distratta, le barriere sono abbassate, la scintilla penetra e in un attimo, anche senza che tu sei conscio di aver visto tutta la scena, a te sembra di aver trovato un frammento di una soluzione se sei sveglio, ma la tua mente ha registrato tutto. E ti dicevo, una volta superata la barriera della mente ed è arrivata sul tuo piano la mente fisica e arrivi alla mente spirituale, il problema è tradurre ciò che tu hai visto sul piano quotidiano. Parliamo per il pittore, visto che stiamo parlando del pittore. Ha avuto accesso per un attimo a un regno di bellezza, di armonia, di colore in movimento, di colori che sono movimento e musica, perché è un tutt'uno, e deve tradurre sulla carta. E a disposizione c'ha solo i barattolini che si spremono, si asciugano, si seccano, si induriscono, vanno diluiti con olio, con solventi schifosi e puzzolenti, capisci che fa pure rima. E come può, cioè, ti prende quella sorta di disperazione, la disperazione di tutti i grandi, sto parlando dei grandi, attenzione, io sono indietro di 3 milioni di passi, sto guardando da lontano la vita dei grandi, la disperazione dei grandi che vogliono tradurre nella materia ciò che hanno visto. La disperazione di chi era quello che ha tirato il martello alla statua? Michelangelo, che ha tirato il martello al David.
Sì.
E te parla! Che ha messo tutta la sua anima in questa statua. Probabilmente lui ha, perché poi diventa un contatto meraviglioso di simbiosi con ciò che tu conosci. In questo momento sto parlando dell'artista con il suo quadro, ma anche del musicista con la sua musica, lo scultore con la sua materia. In questo momento mi viene in mente Michelangelo, che è un rapporto quasi fisico, ci fanno l'amore con le loro, con le loro materie, un rapporto, ci metti la tua anima, tutta la tua sensualità, sensualità intesa nel senso di erotismo puro. Stacchiamo il discorso di sensualità con la N, sensualità, da sessualità con due S, sono due cose separate, sono due cose, puoi applicare la sensualità alla sessualità oppure puoi applicarla su altre cose. C'è una sensualità molto bella, ad esempio, non so, nel tatto, nel toccare un tessuto molto morbido, setoso, vellutato, una sensualità particolare nel tuffare il viso dentro una corolla di rosa, sentirne il profumo, sentirne il tatto, cioè la sensualità è distaccata dalla sessualità, oppure possono andare sotto braccio, ma per ora teniamole staccate. C'è proprio un rapporto erotico sensuale. l'erotismo nasce, vedi come si va lontano quando si comincia una cosa e non riesci mai ad arrivare alla fine. L'erotismo, noi siamo abituati a pensare che l'erotismo sia esclusivamente legato al sesso, invece no. Eros era invisibile a Psiche, alla donna che lo amava, per cui Psiche aveva questo immenso desiderio di vedere il suo sposo, che era il figlio della dea Venere, Eros, che però aveva l'obbligo, questa è mitologia greca, lei aveva l'obbligo di amare quest'uomo, ma senza mai tentare di vederlo. Per cui lo sforzo, il desiderio più grande di questa donna non era tanto il desiderio sessuale dell'amore fisico, ma questo desiderio di vedere, di penetrare la sua bellezza, la sua essenza, cosa che non riusciva mai a ottenere perché aveva il divieto di vedere, di illuminare, di portare luce. E infatti quando ha portato luce lo ha scottato sulla spalla con l'olio bollente di una lampada e lui è fuggito e non è mai più tornato. L'eros è proprio il desiderio di conoscere fino in fondo, desiderio mai realizzato, ma in tutti i sensi, nel senso della bellezza, della gestualità, della perfezione. Ecco, il senso della del possesso della perfezione, questo è il senso dell'erotismo. Allora, ho capito Paola che se non metto un freno, se non tiro il freno a mano, vado a finire non so dove. Vedi che siamo arrivati al mito di Psiche ed Eros. E torniamo indietro, ricominciamo dall'inizio. Vorrei portare avanti un discorso che ho cominciato tempo fa, a proposito del rapporto tra le creature angeliche, tra le potenze, le energie angeliche e il corpo fisico. È un discorso che in parte ha fatto Daskalos in un suo incontro che ha tenuto a Firenze, e in parte però ve lo porto avanti io facendoci degli ampliamenti. Però il discorso di base è questo. Allora, parleremo di quattro arcangeli, quattro grandi arcangeli diversi, profondamente diversi tra di loro. Però tenete presente che il simbolo stesso dell'arcangelo e il nome che noi gli diamo è veramente soltanto simbolico. Siccome per rendere comprensibile un discorso tra noi umani dobbiamo dargli un'immagine e dobbiamo dargli un nome. Infatti qual è la prima cosa che mi chiedono? Ma qual è il nome del mio angelo custode? Ma cosa te ne importa? Non importa a lui minimamente che tu gli dai un nome, però se non gli dai un nome uno è scontento, non so come si chiama, e se poi non fosse quello giusto. E vabbè, noi siamo contenti quando possiamo mettere un'etichetta esatta sul barattolo. Allora vediamo un'etichetta sul barattolo e diciamo: ah, che bello, qui dentro c'è marmellata di more, non lo confondo con la marmellata di lamponi, ad esempio. Ma non ha importanza, siamo nel regno di qualcosa che si ottiene, parlando di marmellate, di qualcosa che si ottiene con frutti diversi, con sapori diversi, con colori diversi, ma sempre da quel regno viene, dal regno vegetale. Lo stesso discorso, scusatemi il confronto, vale per le intelligenze angeliche. C'è una cosa molto importante che vorrei sottolineare che noi, che si parla moltissimo di angeli, se ne parla veramente tanto, a proposito e soprattutto a sproposito. Si va a parlare del sesso degli angeli, si va a parlare di comunicare con cherubini e serafini, ma per carità, ma i cherubini e serafini si occupano dell'intero universo, proprio a noi pensano, sanno vagamente, sanno, perché essendo vicini al trono di Dio le cose le sanno, ma non è che entrano proprio nei nostri problemi. Dobbiamo tenere presente che, anche se molto spesso lo diciamo così quasi con frivolezza, gli angioletti non sono proprio per niente, sono delle potenze, ma delle potenze che, se noi ci rendessimo conto della portata immensa che ha il nostro angelo custode, veramente staremmo tutti rannicchiati al suo cospetto. Però siccome lo scambio deve essere amorevole, sereno, allora vengono create delle immagini archetipo che spezzano questa sensazione di immanenza e ti mettono su un livello, non dico di parità, ma di serenità, di dialogo. Per cui quando si parla di intelligenze angeliche e gli si dà il nome, in questo caso di arcangeli, uno lo chiami Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, non stai parlando esclusivamente di quella creatura, di quella intelligenza che ha quel nome. Sotto quel nome, per renderlo comprensibile, così come abbiamo deciso che uno è il rosso, uno è il verde, uno è il giallo e uno è il blu, ma tanto sono sempre colori, cioè tu attingi al regno del colore e a sfumature diverse di quel colore. Non so se riesco a spiegarmi. Col discorso dell'intelligenza angelica va bene, diamogli un nome, così siamo contenti e sappiamo a che cosa stiamo attingendo, ma è qualcosa che va molto molto al di là. Diamogli questi simboli, così come siamo abituati dalla tradizione, soltanto che se noi seguiamo strettamente la tradizione, in pratica è come se tutto l'universo angelico fosse diviso tra queste quattro creature, Michael, Gabriel, Raphael e Uriel, mentre invece è molto più vasto. Quando un po' di tempo fa tenevo i seminari, che bello, Paola, da quanto tempo non lo faccio più, ma può darsi che lo riprenderò più avanti, adesso non me la sento. Quando tenevo i seminari sugli angeli, per contattare l'intelligenza angelica, per avvicinarsi al regno delle intelligenze angeliche, proponevo una serie di meditazioni, perché attraverso queste meditazioni, proprio attraverso la meditazione, molto più che con le parole, perché con le parole tu giri, spieghi le cose, poi tu dici una cosa e le persone ne capiscono un'altra e vanno avanti su un'altra strada, o perlomeno si fanno una strada alternativa, non importa, l'importante è il sentiero, è quello. Ma attraverso la meditazione si parla al corpo fisico, ma il messaggio supera la barriera della mente. Poi quando si faceva questi seminari sull'intelligenza angeliche, le meditazioni, quelle più importanti, avvenivano nel pomeriggio, dopo che avevi tenuto insieme le persone per tutta la giornata e a piccoli gradini le portate avanti, espandendo gradualmente la loro consapevolezza man mano, poco per volta. Infatti ti ricordi, Paolo, l'ultima meditazione, che bella, si usciva e camminavamo tutti a 15 centimetri da terra.
Sì.
In una di queste meditazioni che poi ho sempre portato avanti, ripetevo una meditazione di Daskalos, che ci aveva insegnato Daskalos. Vorrei proporvela, non tanto come meditazione, ma seguitemi attentamente, cercate di non addormentarvi, perché è importante. Serve ad equilibrare perfettamente, anche se poi noi non ce ne accorgiamo sul piano fisico, ci sembra che magari non è accaduto niente, dici, boh, stavo male prima, sto male dopo, oppure stavo bene prima, sto bene dopo, oppure, ah, che bello, mi sento riposato. Le sensazioni fisiche non sono importanti. Le cose che vi dico adesso, anche se passano attraverso intanto questi strumenti elettronici, pensate alla strada che impiegano. Pensa un po', Paola, stiamo parlando io e te qui serenamente, senza nessuno che ci disturba, da soli, tranquillamente, come fossimo a casa nostra, E pensa ai giri che fa la nostra voce attraverso macchine, congegni elettronici, attraverso onde, antenne, ripetitori, duplicatori di segnale perché vengono bloccati dalle colline. E pensa ai luoghi in cui vengono ricevuti questi segnali. Che miracolo la tecnologia. E la tecnologia a volte può servire veramente ad essere strumento di qualcosa di più.